Il tema di oggi è un tema di straordinaria importanza e attualità. E vorrei farvi notare, se avete visto il programma, e penso che tutti quanti l'abbiate visto, che c'è un punto interrogativo. Cristianesimo e Islam, religioni di pace, punto interrogativo, perché se consideriamo le vicende storiche di alcuni secoli fino ai nostri giorni, potremmo anche dubitare che cristianesimo e Islam siano religioni di pace. Io su questo tema non dirò altro, perché l'incontro sarà appunto fra Asmed Akan, giornalista e scrittrice siriana di religione islamica, e Luciano Guenini, coordinatore della scuola di pace della diocesi di Fano, e ho detto loro di gestire questo dialogo nel modo che ritengono più opportuno, senza particolari interventi da parte del moderatore. Io mi auguro che alla fine del dialogo tra i nostri due ospiti ci siano da parte vostra molte domande, perché questa volta non stiamo presentando un libro per cui dice ma io non l'ho letto e quindi non faccio domande. Questa volta parliamo di una questione che ci riguarda tutti, che ci coinvolge. Non occorre aver letto libri, ma occorre porre delle domande ai relatori, perché sicuramente susciteranno in voi curiosità, dubbi e magari anche, no, perplessità. E allora passo il microfono a Luciano, il quale dirigerà in qualche modo il dibattito.
Grazie, buonasera a tutte. Sento il dovere di fare due brevissime premesse. La prima è ringraziare il Bianchini, che credo ormai sia diventato forse di gran lunga il circolo più importante della nostra città. Ho visto il programma anche di quest'anno come quello degli altri anni, io non so come fate a organizzare tante cose, è veramente di grandissimo valore. Quindi complimenti ovviamente a Maria Assunta, che per tanti anni va in qualche modo guidato, e sono certo che altrettanto farà il professor Bonetti. E la seconda premessa è proprio questa: per me Bonetti è il professore. Lo è stato al liceo scientifico, mio professore di storia e filosofia, poi in qualche modo, se posso, siamo diventati amici perché abbiamo collaborato a diverse iniziative, forse la più significativa è quella della cattedra del dialogo, cattedra dei non credenti, c'è qui Irene Maria Cavalli che ne è stata l'animatrice, e quindi in qualche modo abbiamo potuto continuare questo rapporto molto bello che era iniziato ai tempi del liceo. Lo ricordo veramente come il professore che non ti mette dentro, non ti riempie la testa delle sue idee, ma ti aiuta a stimolarle, a formarti il desiderio di cercare, di mettere il dubbio e quindi di cercare ancora. Credo che sia questo il compito di ogni professore. Eravamo giovani credenti, non credenti, di destra, di sinistra, mai ricordo un momento in cui ha cercato di dirci la sua. Ovviamente lui le sue idee le aveva e come, ecco, ma a tutti stimolato, a tutti ci ha formato in qualche modo, e poi ognuno avrà trovato la propria strada, diciamo. Finite queste premesse di cui sentivo la necessità, Paolo ha già presentato Asmè, voglio solo aggiungere che è nata ad Ancona e vive nella nostra regione, ma i suoi genitori sono di Aleppo, siriani quindi, e quindi ovviamente la Siria ce l'ha più di noi, che certamente l'abbiamo nel cuore per motivi appunto familiari e di propria storia. Noi l'abbiamo conosciuta qualche anno fa, quando l'abbiamo chiamata a parlare una prima volta alla spiaggia sociale dei talenti, dove ci parlò di un suo libro. Lei è laureata in scienze delle comunicazioni e è giornalista e scrittrice. Vorrei solo citare, fra l'altro ha acquisito la licenza in diritto islamico, vorrei solo citare un premio che ha avuto, che mi sembra molto significativo, il premio Universum Donna, conferito dalla giuria internazionale presieduta dalla principessa Ranzi Mesna per la sezione giornalismo, quale riconoscimento per il suo lodevole e instancabile impegno di giornalista, per la sua preziosa testimonianza nel campo culturale, sociale e umanitario, intesa all'esaltazione dei valori dell'amore, della solidarietà e della fratellanza fra le genti. Per questo motivo, due anni fa l'ho chiamata alla scuola di pace della diocesi, dove ha tenuto un incontro non solo bello, ma devo dire commovente e veramente toccante sulla questione della Siria, e quindi mi è sembrata la persona giusta oggi per aiutarci in questo incontro che, come diceva il professor Bonetti, abbiamo pensato con ASME di organizzare in questo modo. Io cercherò di contenermi in un quarto d'ora, ma autorizzo il professor Bonetti, come faceva ai tempi del liceo, di dirmi stop quando è il momento di intervenire, al massimo darmi 3 minuti per la chiusura, lasciando più spazio ad ASME che in qualche modo è ospite, io mi sento in casa e quindi cerchiamo di sfruttarla tra virgolette il più possibile. E poi appunto parlerà ASME e poi sicuramente ciascuna di voi avrà così il desiderio di intervenire, di avere dubbi, appunto chiarimenti o anche obiezioni, perché certamente credo le cose che diremo non saranno né sul fronte cristiano né su quello islamico molto tranquille. Parto annunciando solo 3 passaggi che farò. Il primo, che cosa dice la scrittura, cioè la Bibbia, sulla questione della violenza, della non violenza, della pace e della guerra. Il secondo passaggio, la storia del cristianesimo da questo punto di vista. Che cosa ha fatto il cristianesimo sulla questione della guerra, della violenza? Il terzo passaggio, che per me è una cesura netta nella storia della Chiesa, dalla Pacem in Terris ad oggi, la Pacem in Terris di Papa Giovanni. Capisco che ci vorrebbe un intero ciclo di incontri per affrontare un tema del genere, quindi è un po' forse ridicolo da parte mia poterlo affrontare in un quarto d'ora o poco più, ma ci provo. Allora, parto dalla Sacra Scrittura, dal primo episodio che conosciamo bene, in quei primi 11 capitoli del libro della Genesi, che sono dei capitoli di straordinaria importanza, perché ci raccontano, non come forse per qualche tempo si è pensato, la storia della creazione, ma ci raccontano il senso, il perché, che cosa aveva in mente Dio, potremmo dire, Yahweh, quando ha dato vita all'umanità. Bene, uno dei primi racconti, lo conosciamo tutti ovviamente, è quello di Caino e Abele. Che cosa dice Dio dopo che Caino ha ucciso il fratello? Dov'è tuo fratello? E Caino risponde: sono forse io il custode di mio fratello? Tenete bene a mente questa frase, perché Yahweh la riprenderà subito dopo. Ma dopo questo episodio ce n'è un altro molto importante, è il cantico di Lamech, il quale dice: ho ucciso un uomo per un mio graffio, un ragazzo per un mio libido. Se Caino sarà vendicato 7 volte, io Lamech 77. Che cosa ci dice questo passaggio? Ci dice che nei primissimi capitoli della Genesi, quindi della Bibbia, c'è una enorme crescita della violenza. Caino uccide Abele, Lamech aveva avuto solo un graffio e un libido, uccide per quello che gli hanno fatto. E poi dice: se qualcuno vorrà vendicare Lamech, lo farà per 7 volte tanto. Quindi siamo di fronte a una tale esplosione della violenza che c'è un passaggio che a me è sempre impressionato, che dice così: il Signore, siamo nel libro della Genesi, capitolo 6, il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, se ne addolorò il cuor suo. La terra, per causa degli uomini, è piena di violenza. Ma Dio aggiunge: domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Quindi quella frase di Caino: sono forse io il custode di mio fratello? Dio gli dice: sì, sei proprio tu il custode di tuo fratello, perché ognuno è custode del fratello, e tu hai ucciso addirittura il tuo fratello di sangue, ma che sia di sangue o meno, ognuno è custode del proprio fratello. In questo senso, la legge non uccidere, il quinto comandamento del Decalogo, e la legge del taglione, che a noi oggi suonano come leggi violente, no? La legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, in realtà in questo contesto avevano il senso di limitare la violenza, perché se io ho ucciso 7 volte Lamech, che a sua volta aveva ucciso per un libido, vuol dire che non c'è limite alla violenza. La legge del taglione pone un freno, no? Tu puoi rispondere, ma occhio per occhio, dente per dente, non di più, perché se vai oltre evidentemente stai esagerando rispetto alla violenza. Ma già nell'Antico Testamento ci sono dei passaggi che ci fanno capire la grande novità che porterà Gesù, perché appunto nell'Antico Testamento, ad esempio in Levitico, si dice: se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandi, li metterete in pratica, io stabilirò la pace nel paese, nessuno vi incontrerà terrore, la spada non passerà per il vostro paese. Quindi è come dire, la logica è questa: se voi ascoltate la voce del Signore e la mettete in pratica, l'effetto sarà la pace. Viceversa, se violate la legge del Signore, l'effetto sarà la violenza e la guerra. E poi la famosa profezia di Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, un popolo non alzerà più contro una, la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Quindi i profeti ci dicono già allora quello che sarebbe stato in qualche modo l'annuncio di Gesù. Il Nuovo Testamento, beh, qui non mi devo sforzare più di tanto per dimostrare qual è la volontà di Gesù sulla questione della pace, della guerra e della violenza. Non solo in Matteo ci dice fare del bene a chi ci perseguita e perdonare fino a 70 volte 7, ma Gesù stesso ce ne dà l'esempio quando nell'Orto degli Ulivi Gesù dice: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. E ancora: pensi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Quindi, come dire, non è col ricorso alla guerra, alla violenza, agli eserciti che si risolvono le questioni. Ma come si è sviluppato, qui il secondo passaggio, come si è sviluppato alla luce di questi testi che dovrebbero essere, come dire, canonici, assolutamente da non toccare per il cristiano, come invece, e già questo invece vi dice molto, come invece si è sviluppata la storia della Chiesa? Beh, qui la potremmo dividere in tre fasi. La prima fase, che potremmo dire i primi tre secoli, quindi fino all'editto di Costantino e di Teodosio, siamo nel IV secolo, 313-380, la posizione dei cristiani è di una nettezza unica. Vi leggo solo due testi. Il primo dice: il catecumeno o il fedele che vogliono dedicarsi alla vita militare siano mandati via perché hanno disprezzato Dio. Questo è il vescovo Ippolito di Roma nel 215. Ancora Firminio Lattanzio nel 300 dice: il giusto non può essere soldato, perché il servizio militare del giusto è la giustizia stessa. E ricorderete tutti San Massimiliano, protettore degli obiettori di coscienza, che si rifiuta di entrare nell'esercito. Persino il suo vescovo gli dice: guarda, ma poi non ucciderai, non ti preoccupare, cerca. Lui dice: no, l'esercito è incompatibile con l'essere cristiano, io sono non ho nemici, sono amico di tutti, devo perdonare tutti, quindi non posso entrare in una struttura che è fatta apposta per fare la guerra. E quindi si rifiuta, è diventato martire ed è appunto il testimone degli obiettori di coscienza, il protettore degli obiettori di coscienza. San Massimiliano. La seconda fa, siamo quindi nei primi tre secoli, quindi la posizione è nettissima. Quando c'è la svolta costantiniana invece cambia tutto. Cambia tutto nel senso che la Chiesa, da perseguitata, con Costantino ancora, diciamo, c'è il primo passaggio, diventa accettata, ma con Teodosio addirittura diventa la religione di Stato. E quindi c'è uno scambio, perché così è, non possiamo raccontarlo in un altro modo, c'è sostanzialmente uno scambio fra il potere religioso e il potere politico. Il potere religioso diventa il garante morale del potere politico, e il potere politico in cambio dà privilegi, garanzie al potere religioso, fino addirittura nei secoli successivi al potere religioso che sopravanza il potere politico. E che cosa succede? Che questo diciamo eco di questo comportamento dei cristiani, che non volevano avere nulla a che fare con le armi, con gli eserciti, rimane solo per i chierici, per i preti. Loro sono dispensati dal prendere le armi, ma tutti gli altri devono farlo, come più degli altri, perché adesso i cristiani sono i garanti dell'impero, quindi chi più di loro dovrebbero prendere le armi per garantire che il potere appunto possa continuare? E qui abbiamo due passaggi importanti, Sant'Agostino prima e San Tommaso poi, che di fronte ai cristiani, che non solo non hanno più il comportamento evangelico dei primi secoli, ma che addirittura sono arrivati a compiere delle cose che veramente preferiamo neanche nominare, a questo punto Sant'Agostino e San Tommaso cercano di porre un limite al dilagare della violenza, della guerra, dei comportamenti dei cristiani assolutamente inaccettabili, opposti all'insegnamento evangelico, e teorizzano quella che va sotto il nome di teologia della guerra giusta, che perlomeno ha posto quattro condizioni: il danno causato dall'aggressore sia durevole, grave, certo, tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci, ci siano fondate condizioni di successo, il ricorso alle armi non provochi più mali di quelli che vuole eliminare. Queste erano le quattro condizioni poste dalla teologia della guerra giusta. Don Milani, facendo una lunga analisi di tutte le guerre fatte dai cristiani nel corso dei secoli, ha detto forse solo la guerra di liberazione dal nazifascismo aveva le caratteristiche che rispettavano appunto questi quattro parametri. Quindi, nonostante Sant'Agostino e San Tommaso avessero cercato di porre un freno alla violenza dilagante dei cristiani con le guerre e con altri comportamenti, ciò nonostante, Don Milani dice, neppure i criteri della guerra giusta hanno rispettato, e Don Milani, e io con lui, dico non hanno nulla di evangelico perché il Vangelo non dice questo, ma almeno avessero rispettato questo, neanche quelli. C'è solo un eco, diciamo, della originaria scelta evangelica sicuramente in San Francesco, e qui sarebbe interessante fare un parallelo con il sufismo, che più o meno in quel periodo nell'Islam ha molti punti in comune. Sono stato in Turchia sulla tomba di Mevlana e veramente ci hanno raccontato una storia che è incredibilmente parallela a quella di San Francesco, quindi una corrente dell'Islam che in qualche modo si avvicina a questo spirito francescano. I quaccheri, i valdesi potremmo citare, ecco, ma certamente insomma poche cose. E veniamo allora, ci avviciniamo alla terza fase, quindi anche alla conclusione del mio intervento. La terza fase, che dicevo, secondo me c'è una cesura netta, la pace mi interessa, ma in qualche modo è preparata da delle persone straordinarie, il più importante forse dei quali è Don Primo Mazzolari. L'altro giorno ho sentito che il Presidente della Repubblica è andato a bozzolo sulla tomba di Don Primo. Temo piuttosto, purtroppo, che gli insegnamenti di Don Primo siano pochissimo seguiti dai governi successivi, perché Don Primo Mazzolari scrive un libro straordinario. Se andate alla Sala della Pace lo trovate, questo libro si chiama Tu non uccidere, è un libro straordinario in cui ci sono scritte delle cose, io non riesco a leggervi tutto, ma consentitemi due righe. Non è forse una contraddizione che dopo 20 secoli di cristianesimo l'omicida comune sia al bando come assassino, mentre chi guerreggiando stermina genti e città sia in onore come un eroe? E ripeto, sarebbe da leggere tutto perché è un libro straordinario. Arriva Papa Giovanni, questo papa di passaggio che doveva star tranquillo, doveva in qualche modo passare qualche anno di tranquillità senza sconvolgere nulla, invece fa due atti assolutamente sconvolgenti. Uno, non ne parleremo oggi, il Concilio Vaticano II, questa ispirazione davvero non si può non credere allo Spirito Santo, perché è impensabile che un uomo così anziano, che francamente doveva fare solo da papa di passaggio, gli viene in mente di convocare un concilio. Ma durante il concilio, due mesi prima che morisse, nell'aprile del 1963, Papa Giovanni scrive La pace in terris, e in questo testo c'è la chiusura definitiva della teologia della guerra giusta, perché il passaggio più noto e più importante è al punto 67, dove è scritto: è alieno dalla ragione, quindi è fuori dalla ragione, pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. E se ci pensate bene, risuona molto simile all'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ma questa frase di Papa Giovanni chiude, dico io, 16 secoli di storia, perché da Costantino appunto alla pace in terris i cristiani si sono comportati così come ho detto. E quindi quel punto interrogativo che c'è nel titolo di oggi ho chiesto io di metterlo, perché io ho forti dubbi che in questi 16 secoli, anzi non ho nessun dubbio francamente, che in questi 16 secoli i cristiani siano stati uomini e donne di pace. Purtroppo no, non è così. Dopo la pace in terris qualcosa cambia. Non dico che oggi sia tutto cambiato e siamo tornati alla esigenza evangelica primigenia, però ci stiamo avvicinando fortemente. E ci siamo avvicinati non solo con i testi del Concilio, con alcuni passaggi successivi, con Don Lorenzo Milani e tanti altri che non abbiamo il tempo di ricordare, ma direi a partire, e qui in qualche modo ci avviciniamo forse con le cose che dirà poi Asmè, con quanto ha cominciato a dire Giovanni Paolo II, perché ricorderete che nel 1991, quando viene avviata la guerra in Iraq e il Parlamento italiano quasi all'unanimità vota l'ingresso dell'Italia in guerra, poi con parole diverse ovviamente, ma sostanzialmente noi siamo entrati in guerra e siamo andati a fare la guerra in Iraq, uccidendo gli italiani, bombardando, hanno ucciso migliaia di civili in Iraq, perché queste cose bisogna raccontarle come sono e non come ce le hanno raccontate. Bene, Papa Giovanni Paolo II scrive, pochi giorni prima dello scoppio della guerra, mai più la guerra, spirale, lutto di violenza, mai questa guerra nel Golfo. Praticamente nessun cristiano, deputato e senatore cristiano, lo ha ascoltato, perché hanno votato tutti a favore della guerra. Ancora, due giorni dopo, in queste ore di grande pericolo, vorrei ripetere con forza che la guerra non può essere un mezzo adeguato per risolvere i problemi esistenti fra le nazioni. Non lo è mai stato, non lo sarà mai. Parole di Giovanni Paolo II. E qui adesso vado al termine perché non voglio abusare della vostra pazienza, dico ancora un passaggio che Giovanni Paolo II fece una mattina di domenica all'Angelus, in cui si fermò, mise via i fogli e parlò a braccio e disse queste cose: io appartengo a quella generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale ed è sopravvissuta. Ho il dovere di dire a tutti i giovani, a quelli più giovani di me che non hanno avuto questa esperienza, mai più la guerra. E poi continua giustificandoci. Finché arriviamo, e davvero termino con questo, a Papa Francesco. È chiaro che qui sfondiamo una porta aperta, nel senso che su questa scia Papa Francesco ha avuto buon gioco, diciamo, ad inserirsi, con interventi sempre più chiari e convincenti. Il primo, quello forse più famoso, quando disse: anche oggi, dopo il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, si può parlare di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi, con crimini, massacri, distruzioni. Quello che avviene in questi giorni ad Aleppo è esattamente questo. Anche oggi le vittime sono tante. Com'è possibile questo? È possibile perché anche oggi, dietro le quinte, ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, c'è l'industria delle armi, l'Italia è fra i primi paesi produttori ed esportatori di armi, in questi giorni l'Italia esporta armi in Arabia Saudita che bombarda lo Yemen, tanto per essere molto chiari, che sembra essere tanto importante, continua Papa Francesco, questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto del cuore: a me che importa? E l'ultimo testo, e chiudo davvero, che vi leggo è di 11 giorni fa. 11 giorni fa Papa Francesco, in un discorso al terzo incontro dei movimenti popolari, ha scritto queste parole con questo termine, e dice così Papa Francesco: chi governa allora? Il denaro. Come governa? Con la frusta della paura, della disuguaglianza, della violenza economica, sociale, culturale e militare, che genera sempre più violenza in una spirale discendente che sembra non finire mai. Quanto dolore, quanta paura, c'è un terrorismo di base che deriva dal controllo globale del denaro sulla terra e minaccia l'intera umanità. Di questo terrorismo di base si alimentano i terrorismi derivati, come il narcoterrorismo, il terrorismo di Stato e quello che alcuni erroneamente chiamano terrorismo etnico o religioso. Ma nessun popolo, nessuna religione è terrorista. È vero, ci sono piccoli gruppi fondamentalisti da ogni parte, ma il terrorismo inizia quando hai cacciato via la meraviglia del creato, l'uomo e la donna, e hai messo lì il denaro. Tale sistema è terroristico. A Lampedusa come a Lesbo ho potuto ascoltare da vicino la sofferenza di tante famiglie espulse dalla loro terra per motivi economici o violenze di ogni genere, folle esiliate, l'ho detto di fronte alle autorità di tutto il mondo, a causa di un sistema socio-economico ingiusto e di guerre che non hanno cercato loro, che non hanno creato coloro che oggi soffrono il doloroso sradicamento dalla loro patria, ma piuttosto molti di coloro che si rifiutano di riceverli. Cosa succede al mondo di oggi che quando avviene la bancarotta di una banca immediatamente appaiono somme scandalose per salvarla? ma quando avviene questa bancarotta dell'umanità non c'è quasi una millesima parte per salvare quei fratelli che soffrono tanto.
Bene, ti sei tenuto nei tempi, quindi non hai sforato, e adesso diamo la parola a Asmè da Candia.
Buonasera a tutti, io parlerò in piedi anche se non vi accorgerete della differenza. Ok, premetto che non ho tanta voce perché esco da 3 giorni di laringite in cui non avevo proprio nessun filo di voce. Scusate un attimo adesso. Vi ringrazio per questo invito, ringrazio il Circolo Bianchini, la Scuola di Pace, ringrazio tutti voi che siete intervenuti così numerosi questa sera. Io penso che dopo la lettura delle ultime parole di Papa Francesco sia quasi superfluo aggiungere altro, ma non solo dal punto di vista dei cristiani, anche dal punto di vista dei musulmani, dal punto di vista degli esseri umani in quanto tali. Perché sono delle verità talmente condivisibili che ci toccano nel concreto così da vicino che ognuno le può sposare e fare proprie. Io parto da una premessa, visto che oggi parlo a proposito dell'Islam, per aiutare anche gli altri a capire che bisogna fare un distinguo importante. Si sente adesso? Ok, non si sente? Sì, proprio? Ok. Parto allora da una premessa importante, cioè che l'Islam è una religione. L'attualità ci porta invece a vedere realtà che dicono di essere musulmane, ma che in realtà sono realtà politiche che si declinano ognuna secondo le tradizioni e la giurisprudenza del luogo in cui vengono emesse. Per cui ci sono paesi cosiddetti islamici che non sono altro che paesi dove la maggior parte della popolazione è di fede musulmana, ma i cui comportamenti politici non possono essere definiti musulmani o islamici. Quindi c'è una differenza sostanziale tra ciò che dice la religione, ciò che è ispirato dalla teologia, e ciò che invece è il concreto, il vissuto, il quotidiano, ciò che è la politica e l'ideologia. Questa premessa è fondamentale perché altrimenti rischiamo di fare confusione. È come se io dovessi attraversare prima le sabbie mobili dell'informazione di oggi, dell'orrore a cui stiamo assistendo oggi, per poi cercare di far emergere alla luce qualcosa di buono. Quindi, facendo questa premessa, io oggi invece vi parlerò di quello che è l'Islam come religione pura, non di quello che sono le varie declinazioni della politica dei tanti paesi che si professano musulmani, perché dal Marocco alla Malesia ne contiamo almeno una quarantina, quindi ognuno ha una tradizione diversa, ognuno ha una giurisprudenza diversa, ognuno ha una storia diversa. Questo è importante perché ci aiuta a capire meglio che cos'è la religione e che cosa invece ne è stato fatto di questa religione per finalità economiche e per finalità politiche. Questo è importante dirlo. Visto che abbiamo un professore di filosofia, mi permetto di fare una citazione. Se vi ricordate il mito della caverna di Platone, Platone racconta di questi uomini che sono dentro la caverna, Platone racconta di questi uomini che sono dentro la caverna e che non vedono ciò che c'è fuori. L'unica cosa che in sostanza vedono sono le proprie ombre e credono che questa sia la realtà. Quando invece escono dalla caverna si rendono conto che nel mondo esiste altro. Ora, io cito il mito di Platone perché noi oggi siamo tutti nella caverna, quindi ciò che ci trasmettono i media è ciò che noi pensiamo sia la verità, quindi che esiste una parte del mondo, guerra fondaia, violenta, terrorista, misogina, e non proviamo mai ad uscire invece da questa caverna a capire se veramente è così che va il mondo. È come se in questo momento ci stessimo spiando a vicenda dal buco della serratura. Questi incontri invece sono fondamentali, sono preziosi perché invece aiutano ad andare alla sostanza dei fatti, alla sostanza dei concetti e ci aiutano a capirci meglio a vicenda. Partiamo quindi dal presupposto, da che cosa attingono i musulmani e da cosa si ispirano poi per i loro comportamenti. Si ispirano sicuramente a quella che è la profezia, e con profezia non intendo solo la profezia dell'ultimo profeta che è Muhammad, chiamato in latino Maometto, ma di tutti i profeti che si sono succeduti nella storia, perché come saprete i musulmani credono che tutti i profeti che ci sono stati prima siano stati scelti da Dio per portare la sua parola all'umanità, quindi Abramo, Adamo, Mosè, Gesù, e l'ultimo di questi profeti è Muhammad. Quindi tutto ciò che questi profeti hanno portato per noi rappresenta un esempio. E poi c'è il libro, il Corano. Questo libro che appunto, spiandolo dal buco della serratura o restando nella caverna, ci sembra un libro violento, un libro che incita alla violenza. Oggi va di moda estrapolare uno o due versetti e dire c'è scritto lì, quindi voi siete tutti dei guerrafondai. Non c'è cosa più sbagliata, e qui gli esperti di religione mi sosterranno, che prendere i testi sacri e così dissociarli da qualsiasi contesto storico, contesto linguistico, da qualsiasi esegesi, da qualsiasi interpretazione, e dire c'è scritto lì, perché nessuno di noi parla la lingua dei testi sacri, anche quando sono stati tradotti, e quindi vanno interpretati, vanno contestualizzati storicamente, vanno contestualizzati anche a livello dell'interpretazione, perché non è vero che il Corano non è suscettibile di interpretazione. Ci sono le scuole di tafsir, che significa proprio esegesi, che interpretano, studiano la linguistica, la storia e tutto ciò che riguarda appunto la giurisprudenza religiosa. Questo è importante capirlo, perché l'Islam è una religione che nel suo stesso nome contiene la parola pace. L'Islam è una parola araba che deriva dalla parola di tre lettere, come capita in tutte le parole semite, l'arabo è una lingua semita come l'ebraico, e la parola di derivazione da cui discende la parola Islam è proprio salam, salam che significa pace, come shalom. Per cui cosa vuol dire Islam? Anche qui io mi arrabbiavo moltissimo quando prendevo i libri di scuola, e tutt'oggi quando prendo i libri di miei figli o dei miei amici, perché viene presentato l'Islam dicendo che significa sottomissione totale a Dio. Ma la sottomissione è una cosa bruttissima, la sottomissione è una cosa che ci annulla, che ci nega, ed è una traduzione assolutamente sbagliata. È proprio il caso della traduzione che tradisce il significato, perché Islam non significa altro che pacificazione totale in Dio. Cosa significa pacificarsi in Dio? Cioè trovare la pace in Dio per trovare la pace in se stessi e con gli altri. Ed è un concetto molto diverso dal concetto di sottomissione. Cioè la persona sottomessa è una persona che manca di volontà, mentre la persona pacificata è una persona che ha spirito di iniziativa, che quindi fa un passo in avanti. In tutti i capitoli del Corano, che noi chiamiamo sure, sono 114, si aprono con questa frase: Bismillahirrahmanirrahim, che non significa altro che nel nome di Dio il misericordioso e il clemente. Quindi in ogni capitolo del Corano Dio si presenta agli uomini come il misericordioso e il clemente. E questa frase che apre tutti i capitoli è la frase con cui noi iniziamo ogni nostra attività. Per cui io quando sono partita di casa oggi per venire qui a Fano, quando ho inserito la chiave nell'auto, la prima cosa che ho fatto è dire Bismillahirrahmanirrahim, cioè per chiedere la protezione a Dio e la sua misericordia. Adesso, prima di iniziare a parlare, sottovoce, quindi una voce ancora più bassa di quella che ho detto nel nome di Dio clemente e misericordioso. Quindi i nostri comportamenti sono tutti ispirati e chiedono tutti aiuto alla misericordia di Dio. Quindi è un Dio della misericordia, non è un Dio dell'odio, non è un Dio della violenza. Anche questo è fondamentale per capire quali sono le linee che il Signore ci detta. E nel Corano ci sono tantissime ayah, cioè tantissimi versetti che parlano all'umanità come ad una volontà del Signore di avere insomma più tipologie di persone, più tipologie non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista proprio culturale, linguistico. Un versetto del Corano ad esempio dice: abbiamo fatto di voi popoli e nazioni affinché vi conosciate a vicenda, quindi la conoscenza della diversità. E poi se Dio avesse voluto, visto che ha creato il cielo, la terra, questo per chi crede chiaramente, avrebbe potuto farci tutti quanti uguali, 1,80 m, spalle larghe, biondi, occhi azzurri, come diceva qualcuno, no? La razza ariana. Invece Dio ci ha creati diversi, e questa sua diversità è un segno proprio per lo scambio e la conoscenza reciproca. Nello scambio e nella conoscenza reciproca quindi cosa c'è? C'è apertura, perché se io devo conoscere una persona io mi devo avvicinare a questa persona, la devo guardare negli occhi, la devo salutare. Quindi non c'è il costruire muro, non c'è andare a procurarsi un Kalashnikov per sparare, La conoscenza non è questo, la conoscenza è appropriarci di quella bellissima, di quel bellissimo dono che Dio ci ha fatto, che è la parola, e usarlo proprio per conoscere e avvicinarsi agli altri. Un altro versetto bellissimo del Corano dice: è ricordando il Signore che le anime trovano la propria pace. Quindi oggi tante volte si dice sono le religioni che portano alla guerra. Una mia collega giornalista è recentemente uscita in libreria con un libro che si chiama Dio odia le donne. Quindi c'è questo Dio che odia le donne, ci sono queste religioni che incitano alla guerra, e sono le religioni e Dio. Quindi noi non ci prendiamo più nemmeno la responsabilità di dire siamo noi esseri umani, casomai, che adottiamo dei comportamenti sbagliati, che cediamo alle passioni peggiori, agli impeti più violenti, e rinunciamo invece a riconoscere che Dio invece non odia le donne, non odia gli uomini, ma Dio è amore, e che le religioni non sono fatte per farsi la guerra. Cosa significa religione? Oggi più che mai è importante, oggi che siamo nell'epoca della tecnologia, di internet, dove parliamo in diretta con l'altra parte del mondo senza neanche dover uscire di casa, quindi dove veramente la conoscenza potrebbe essere nel massimo della sua esplosione. Cosa significa religione? Che cosa sono le religioni? Quale spazio hanno? Religione nella lingua araba è din. Din significa la strada che porta appunto alla pace, la strada che porta verso Dio. Religione letteralmente significa religere, quindi legare, quindi unire le persone. Religione non significa quindi andare a combattere. Però quello che la storia, appunto, poi il professore l'ha detto molto bene, la storia ci mostra invece infiniti momenti in cui gli esseri umani da una parte e l'altra si sono guardati in cagnesco, hanno impugnato le armi ed hanno usato il nome di Dio per giustificare le proprie violenze. L'hanno fatto in passato, l'hanno fatto e continuano a farlo anche nel presente. Noi, come dicevo prima, siamo stati tutti quanti ispirati ai comportamenti dei profeti, quindi tutti quanti abbiamo studiato la vita di Abramo, tutti quanti abbiamo studiato la vita di Gesù, noi studiamo anche la vita del profeta Muhammad. E c'è un qualcosa che accomuna tutte queste figure, perché nessuno dei profeti era un uomo laureato, che aveva studiato, un accademico, nessuno era un uomo ricco, nessuno andava, quasi nessuno comunque andava a spasso con papà e mamma, perché molti dei profeti erano orfani, erano poveri, venivano da famiglie umili, quindi erano gli ultimi tra gli ultimi, eppure avevano un'elevazione spirituale e morale che era grandissima. Anche questo è un segno che Dio ci ha voluto dare, cioè che non è la ricchezza e non è il potere che fa la persona, ma la ricchezza che ha dentro, quella che appunto non è, non fa scatenare l'odio, le invidie, le ingiustizie. La ricchezza interiore è qualcosa che ognuno di noi può far accrescere durante la propria vita, non è come la ricchezza materiale. Qua arriviamo a un punto importante, a un'altra parola completamente travisata che oggi viene quasi associata continuamente all'Islam. Oggi addirittura è stato sdoganato quello che io ritengo un ossimoro, quello del terrorismo islamico. Quindi oggi il terrorismo ha una religione, terrorismo islamico. Per me è un ossimoro, perché il terrorismo non può avere una religione, perché chi conosce Dio, chi ama Dio, chi aspira all'incontro con Dio, non può pensare di uccidere le creature, i figli di Dio, e dire a Dio un giorno: guarda, io ho ucciso le tue creature e l'ho fatto per te. È una cosa assurda, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi qui torniamo al concetto iniziale: un conto è la religione, che è preghiera, che è digiuno, che è elemosina, che è perdono, che è riflessione, e un conto è fare della religione un'ideologia che poi appunto serve a giustificare certi movimenti politici, serve a giustificare certe tipologie di governo. Non a caso oggi molti di questi paesi cosiddetti islamici sono o delle dittature o delle petromonarchie, quindi sono delle società basate assolutamente sulla non giustizia, perché quello che l'Islam predica invece è la giustizia, che ci deve essere uguaglianza tra gli esseri umani, non persone talmente ricche da sprecare il cibo, da avere i rubinetti d'oro, e persone talmente povere che devono rovistare nell'immondizia per mangiare. Questo non è l'Islam. Questi paesi non possono definirsi musulmani. Per cui anche questo sdoganamento del termine è in realtà un favore che noi facciamo ai detrattori del dialogo. Perché noi diciamo: ah, i terroristi sono tutti musulmani, quindi tutto il resto del mondo è bravo e loro sono tutti cattivi. Non è così, anche perché se noi andiamo a vedere quali sono le società che per prime e per un prezzo maggiore pagano per il prezzo del terrorismo, guardiamo l'attualità stretta, Iraq e Siria, quanto stanno pagando loro per il terrorismo? Sotto tutte le sue vesti, il terrorismo di Stato, che è quello che in questo momento, mentre vi sto parlando, continua a bombardare gli ospedali. Prima ho fatto vedere al professore, io sono in diretta con un gruppo di giornalisti che da Aleppo ci mandano in diretta, in qualsiasi ora del giorno e della notte, i video, le foto dei bombardamenti, e negli ultimi 3 giorni solo ospedali. Questo non è terrorismo? Questo è terrorismo. Quello che fa l'ISIS, stuprare, sequestrare, uccidere, è terrorismo? Certo che è terrorismo. Quindi chiamiamo le cose con il loro nome, non diamo alla religione il vestito del terrorismo, ma chiamiamo le persone che scelgono di avere armi, di avere denaro, di avere potere in cambio di qualcosa, chiamiamole con il loro nome, che quelli sono i terroristi. E il fatto che usino la bandiera dell'Islam è una bandiera di comodo, perché pensate voi a tutti i giovani che hanno vissuto la delusione della guerra. Pensiamo ai ragazzi, prima si parlava dell'Iraq, ai ragazzi che sono nati dal 90 in poi, a parte che l'Iraq è in guerra da 36 anni, perché prima c'è stata la guerra con l'Iran, poi c'è stata, insomma, tutta una serie. I ragazzi che oggi hanno la mia età, circa 40 anni, non hanno mai vissuto un solo giorno di pace. E quei ragazzi che non hanno vissuto la pace diventano dei soldatini facili, delle prede facili per questi uomini che sdoganano queste teorie. Quindi io costruirò uno Stato islamico. Queste persone che hanno visto solo la guerra magari si illudono che uno Stato islamico potrebbe essere quello che Dio dice, uno Stato della pace, della giustizia, e poi si sono resi conto di cosa significa veramente quando il potere mette le mani sulla religione. Non è altro che un modo per controllare le masse, ed è una cosa pericolosissima. È una cosa pericolosissima. E qua dobbiamo sfatare un altro mito, quando si dice che i musulmani hanno la jihad, che è la guerra santa. Allora, visto che io parlo perfettamente anche l'arabo, vi dirò che in lingua araba, guerra santa, si dice harb muqaddasa. Voi avete mai sentito parlare di harb muqaddasa? No, perché non esiste assolutamente una traduzione di guerra santa in lingua araba, quindi nella lingua del Corano. E jihad non significa guerra santa. Questo bisogna dirlo, ribadirlo, anche qui sui libri io trovo delle cose raccapriccianti e scrivo lettere su lettere alle case editrici per dire non, almeno non scrivete più i capitoli sull'Islam se volete scrivere solo delle sciocchezze, informatevi, studiate, ci sono anche degli eccellenti professori italiani che hanno studiato l'Islam e che vi sapranno dire delle cose. Non leggete Novella 2000 per scrivere il capitolo sull'Islam. Jihad è una parola araba che è bellissima, che oggi sembra quasi un reato pronunciarla. In questo momento voi state facendo un jihad, eppure non state ammazzando nessuno. E io sto facendo un jihad. Jihad che cosa vuol dire? Vuol dire il massimo sforzo sulla via del bene. Pensate un po' a quanto è stato travisato, tradotto e bestemmiato questo termine. Il massimo sforzo sulla via del bene. Quindi io il mio jihad in questo momento che sto facendo che cos'è? Non è tirare fuori armi e chissà che cosa, perché quello sarebbe terrorismo, sarebbe cattiveria. Il mio sforzo, il mio massimo sforzo sulla via del bene è cercare con l'umiltà, con la verità, con l'adesione ai testi che ho letto, di portare la testimonianza su che cos'è l'Islam. Cercare di tendere una mano a voi per rafforzarlo questo ponte del dialogo, perché stanno cercando di distruggerlo in tutti i modi. Oggi la gente ha paura. Oggi la gente me lo dice qualche volta scherzando, ma se mettessimo una bomba atomica e facessimo finire tutti i musulmani, il mondo sarebbe meglio. Io scherzando qualche volta rispondo, va bene, fatelo, e poi venite a raccontarmi, quando anche voi sarete nell'aldilà, visto che noi saremo tutti morti, venite a raccontarmi se davvero è bastata una bomba atomica per far stare meglio il mondo. Come se nella storia non ci fossimo già passati con ben 2 bombe atomiche. E quindi questo, quando si dice jihad, guerra santa, i jihadisti, allora un tempo si diceva la parola come la parola giusta, oggi si è inventato questo termine jihadisti, si diceva mujahid. Chi è mujahid? È la persona che si impegna col massimo sforzo sulla via di Dio. Quindi se qualcuno ti dava del mujahid un tempo, era un complimento, era come dare a qualcuno del cavaliere, era come dare a qualcuno della Croce Rossina. Oggi invece vengono additati come mujahid e quelle persone che hanno usato, loro per prime hanno fatto questo tradimento, perché hanno usato questo termine per giustificare o per nominare i ragazzi che prendevano le armi. Quindi i primi mujahidin dell'epoca moderna sono stati quei ragazzi afghani armati dagli americani per sconfiggere la Russia in Afghanistan. Quelli sono stati chiamati i primi mujahideen della storia recente, quindi all'epoca quei mujahideen facevano anche comodo. Peccato che poi quei mujahideen sono diventate delle cellule impazzite, perché quando poi gli americani se ne sono andati, questi che intanto avevano acquisito nozioni militari, che avevano armi, che vedevano un giro di soldi pazzesco intorno al traffico di armi, sono diventati invece dei potenti, quindi non più dei combattenti, ma dei potenti. E quello che sta accadendo oggi, l'ISIS che dice di essere uno Stato islamico, primo non è uno Stato, perché chiunque di noi abbia un minimo di nozioni di giurisprudenza sa che uno Stato deve avere dei confini, deve avere un popolo, deve avere un riconoscimento internazionale, deve avere delle leggi. Questi non hanno nessuna di queste quattro caratteristiche, perché le leggi se le fanno ad persona. Il popolo, loro dicono, è Stato islamico della Siria e del Levante, i siriani sono un popolo, gli iracheni sono un altro popolo. E poi islamico cosa c'entra? È l'Islam che ti dice di stuprare le donne? È l'Islam che ti dice di arruolare i bambini? È l'Islam che ti dice di perseguitare i cristiani e gli yazidi e cacciarli dai loro villaggi? Davvero vogliamo dare corda a queste persone? Come mai se era l'Islam che lo diceva queste persone vivono? E l'Islam non è nato insieme all'ISIS nel 2013, l'Islam sono 1400 anni che esiste. Eppure cristiani e musulmani nel bene, nel male, con tutte le difficoltà hanno convissuto. Io ho le foto della casa dei miei genitori ad Aleppo, che quando aprivano la finestra vedevano il minareto della moschea e il campanile della chiesa uno vicino all'altro. Non era sempre rose e fiori, chiaramente, però c'era una convivenza, c'era un rispetto di fondo. Quindi che questa esplosione di violenza fatta oggi in nome dell'Islam non è altro che una politicizzazione. Io addirittura la definisco una bestemmia. Bestemmiano il nome di Dio per giustificare la loro violenza, perché è una bestemmia quello che stanno facendo. Io vado spesso al confine turco-siriano e riparto proprio domani. Parto per incontrare le donne e i bambini soprattutto, ma anche i giovani che fuggono dalla Siria. In Siria ci sono stata due volte durante la guerra, proprio per vedere con i miei occhi cosa stava accadendo e per raccontarlo. Ecco, e lì mi chiedo dov'è la giustizia umana, non mi chiedo dov'è Dio, perché io so benissimo dov'è. Io lo vedo negli occhi delle donne che hanno subito violenza o che hanno seppellito i loro figli perché sono morti, e loro alzano gli occhi al cielo, dicono c'è rimasto Dio, c'è rimasta la fede, perché loro sanno benissimo che Dio non è violenza. E in queste piccole cose, anche al di là dei massimi sistemi di cui possiamo parlare da qui a 6 giorni, Dio è nelle persone, è in chi lo cerca, è in quella misericordia. Se noi vogliamo continuare a credere che invece le religioni sono violente, le religioni sono fatte per farsi la guerra, possiamo farlo. Possiamo continuare a scannarci per altri 2 secoli, 3 secoli, fin quando non ci stuferemo. Però invece sarebbe sensato tornare alla verità dei concetti. Perché quelle popolazioni che oggi invadono, tra virgolette, l'Europa, cioè se fossero così queste Eurabia di cui si parlava, aveva ragione la Fallaci aveva ragione su tantissime cose. È stata una delle più grandi scrittrici giornalisti e io come giornalista l'ho ammirata per tantissimo tempo. C'è quel suo libro bellissimo, Lettera a un bambino mai nato. La Fallaci ha dato tanto a tutti noi, poi però nell'ultimo periodo, secondo me anche a causa della sofferenza che aveva per la malattia, ha sparato tanto veleno proprio sull'Islam. E oggi tutti dicono, vedete, aveva ragione lei. No, non aveva ragione la Fallaci. Secondo me invece aveva ragione padre Paolo Dall'Oglio. Voi ve lo ricordate? Il gesuita italo-siriano che è stato sequestrato in Siria 3 anni fa. Però prima di dire che è stato sequestrato raccontiamo la sua storia. Padre Paolo Dall'Oglio è un gesuita romano che 40 anni fa ha fatto un viaggio in Siria proprio perché in quei luoghi, nel Medio Oriente, le grandi religioni monoteiste sono nate. E quindi padre Paolo Dall'Oglio è andato alla riscoperta di queste antiche tradizioni cristiane. In Siria si è letteralmente innamorato. In Siria si è letteralmente innamorato di quello che ha visto, perché ha trovato gli unici 2 villaggi al mondo dove ancora si parla l'aramaico, la lingua di Gesù Cristo, e ha trovato che le comunità siriache hanno tutta una serie di tradizioni bellissime che hanno conservato nei secoli, intatte, eppure vivono in un paese a maggioranza musulmana, quindi c'era un certo equilibrio. E padre Paolo addirittura ha voluto farsi ribattezzare con il rito siriaco, cioè il rito della chiesa siriana. ed ha fondato a Marmusa un monastero dove cristiani e musulmani pregavano insieme. E ha fatto delle cose bellissime. Tutti i miei amici italiani che sono stati in Siria hanno fatto tappa a questo monastero e hanno pregato lì insieme a Padre Paolo. Fatto sta che Padre Paolo nel 2012 ha denunciato quello che stava accadendo in Siria, dicendo: attenzione, qui sta succedendo qualcosa di terribile, di pericoloso. Qua se non si interviene subito ci sono violenze e si rischia la deriva settaria. Cioè si rischia che inneschino quel meccanismo per cui le comunità più piccoline verranno poi perseguitate. E purtroppo le sue parole sono state profetiche, perché la guerra che genera violenza, che vede questi uomini armati andare a scorazzare il loro piacimento, poi se la prendono con i più deboli, se la prendono con i diversi. Padre Paolo, per le lettere che aveva scritto nel 2012, è stato espulso dal governo siriano, ve lo ricordate, ed è tornato in Italia. Per noi che siamo in Italia è stata un po' una fortuna, perché abbiamo potuto abbracciarlo dopo avergli scritto per 3 anni via mail e averci fatto raccontare la Siria. Poi è tornato in Siria proprio perché lui aveva questa aspirazione forte al dialogo, perché lui voleva ritentare dal basso di ricucire queste ferite. Era un uomo di pace, è un uomo di pace. E sono purtroppo 3 anni che è stato sequestrato e non abbiamo più sue notizie. Allora lui aveva e ha ragione. Lui è un uomo di dialogo. Vi consiglio a tutti, per chi non l'avesse fatto, di leggere i suoi libri, tra cui un libro che a me piace moltissimo, si chiama Innamorato dell'Islam, credente in Gesù. Lui parla di se stesso, che lui è stato affascinato, insomma, comunque da questa religione che è l'Islam, anche per i punti in comune che ha col cristianesimo, però credente in Gesù, quindi non ha negato la sua religione, non ha negato la sua diversità. E per me è lui che ha ragione su tutti i fronti. Anche perché ha conosciuto l'Islam nella profondità, perché l'ha studiato. E prima si parlava delle guerre giuste, di quali sono, se esistono delle caratteristiche per definire la guerra una guerra giusta. Anche su questo il Corano e il profeta si sono pronunciati. Pensate che, la faccio breve, per poter legittimare una guerra, secondo l'Islam dovrebbero esserci le condizioni per cui il popolo si deve difendere, non attaccare. Nessuna guerra d'attacco è legittima. E quando questo popolo si deve difendere, deve farlo comunque lontano dal centro abitato. Oggi le guerre cosa fanno? Lontano dal centro abitato? No. Dovrebbero escludere dalle violenze le donne, i bambini, i religiosi, i portatori di handicap, gli animali e anche la natura. Tutto quello che stiamo vedendo oggi non corrisponde affatto a questo, quindi dovrebbero essere un uomo armato di fronte a un uomo armato. Oggi invece che cosa vediamo? Come si combattono le guerre oggi? C'è il kamikaze di turno che con la cintura esplosiva va al mercato dove ci sono donne, bambini, civili e si fa saltare in aria, oppure va all'aeroporto e si fa saltare in aria. E c'è il militare che invece con la sua tuta elegante e pulita preme un pulsantino, sgancia una bomba e quello che c'è sotto solo Dio lo sa. Quindi queste non sono guerre che possono essere legittimate. E se noi risaliamo a quello che veramente dice la religione e non la politica o la strumentalizzazione politica della religione, vediamo che tutto quello che sta accadendo oggi ferisce Dio, tradisce i principi delle religioni. E chiudo con una riflessione. Tornando all'attualità, senza parlare di teoria, ai bambini della Siria. I bambini della Siria da quasi 6 anni non vanno a scuola in molte località della Siria, quindi o non sono stati alfabetizzati o hanno visto bruscamente interrompersi il proprio ciclo di studi. Sono bambini che non hanno giocato, quindi hanno perso il diritto all'infanzia, alla spensieratezza. Sono bambini che convivono tutti i giorni con le immagini della morte, con la paura degli aerei. Io in questo gruppo di cui vi dicevo ho degli audio in cui i giornalisti non fanno altro che accendere il microfono per farci sentire che cosa c'è dall'altra parte del mondo, a 4 ore di volo. Si sente il rumore di questi aerei che volano, si sente il momento in cui viene sganciata la bomba e il momento in cui questa bomba cade. E poi ci sono le urla dei feriti, le urla delle persone che poi perdono la vita a seguito delle ferite. Cioè, quindi la guerra è qualcosa di atroce, di abominevole, e questi bambini vivono tutte le loro giornate con queste immagini davanti a sé. Allora quando noi parliamo di cristianesimo, di ebraismo, di Islam e guardiamo queste cose, quanto sono lontane tante volte le teorie, le belle parole, i bei concetti dalla realtà? Tantissimo. Io mi chiedo, questi bambini e queste bambine che oggi in Siria vivono con questo orrore, che uomini e che donne diventeranno? Che cosa ha fatto di tanti afghani dei potenziali terroristi? Da quanti anni è in guerra l'Afghanistan, ve lo ricordate? Anche lì sono una quarantina di anni. Quindi le guerre sono l'humus, quel terreno fertile, viscido, terribile, pericoloso, in cui germogliano i semi dell'odio, in cui è facile poi condizionare le persone. Perché se un bambino io ho tolto il sorriso, l'ho reso orfano, gli ho fatto provare la fame, l'ho costretto a lavorare, peggio ancora, l'ho costretto a combattere. E un domani gli dirò, guarda, ti do 100 euro, tu arruolati con me, io farò di te un grande. Secondo voi questo bambino ci cade in questa trappola? Secondo me sì. Quindi noi dobbiamo prevenire il terrorismo, prevenire la violenza. E in questo le religioni hanno un grandissimo ruolo. Quando si dice separare la religione dalla politica, io sono la prima che lo sottoscriverei, perché io mi sono proprio stancata di vedere questi governi che si definiscono governi musulmani, che non fanno altro che tradire l'Islam e invece finanziare la violenza, finanziare le bande terroristiche, acquistare armi da paesi del mondo che vendono le armi e poi vendere il loro petrolio a chi di comodo. Basta. O il politico si ispira alla religione per quanto riguarda la sua morale, la sua etica, o separiamo la religione dalla politica e lasciamo che la religione sia spiritualità e la politica gestisca il vivere quotidiano, non faccia della bandiera religiosa uno strumento per dominare le folle, per umiliare le donne, perché anche lì poi chiudo, perché sennò vado oltre il tempo, sono già andata, scusate. Questa religione in mano agli uomini, non in mano agli uomini religiosi, attenzione, perché noi non abbiamo una gerarchia ecclesiastica, non abbiamo un clero, quindi tante volte il governante di turno nomina il capo dell'imam, gli imam sono le nostre guide spirituali. Ma quando lo nomina il politicante di turno, significa che questo imam sarà una costola di questo politico, quindi non gli darà mai addosso, sarà casomai il suo portavoce. E io ho visto, ho letto delle cose orribili uscite dalla bocca di religiosi, con tanto di diplomi, di premi, di quant'altro, perché nominati dal politico di turno, quindi quasi dei ministri più che dei religiosi. Ecco, no, questo non si può più vedere. Io vorrei tornare agli imam che ci parlano guardandoci negli occhi, quelli che noi cerchiamo qui nelle nostre piccole comunità. Noi l'imam che per esempio abbiamo ad Ancona ci parla guardandoci negli occhi, visita le nostre famiglie, fa un po' come fanno i parroci, cioè è a contatto con le persone, è lontano dal potere, lontano dalla violenza. E quindi quando il potere va in mano solo a una gerarchia di maschi, e questi maschi per controllare meglio la società che cosa fanno? Escludono le donne. Pensate che al tempo del profeta, il profeta diceva, se volete imparare bene la fede, rivolgetevi a questa donna, e indicava Aisha, sua moglie. Quindi era lei che istruiva la comunità. Pensate la differenza. Una donna che insegnava la religione alla comunità, quindi lui le dava delle indicazioni e lei insegnava alla comunità, era lei che guidava la comunità. Oggi invece le donne sono escluse non solo dalla politica, dai poteri decisionali, ma anche da quei contesti dove si discute di religione, vengono escluse le donne. Perché? Perché appunto una società che controlla, un potere che vuole controllare la società, fa questo, esclude le donne dai luoghi di potere e dai luoghi di decisione. Quando anche alle donne invece sarà data la possibilità di esprimersi sui concetti religiosi, allora nessuno potrà più venire a rifilarci quelle storielle per cui le donne non possono guidare, le donne non possono lavorare, le donne non possono. No, Dio ci ha creato e ci ha dato gli strumenti per evolverci, non per involvere. Quindi questo è importante dirlo. Per cui chiudo il mio discorso dicendo che tante volte io come giornalista poi anche leggo tanti discorsi sull'Islam, tanti libri sull'Islam, scritti con una superficialità, con un insieme appunto di luoghi scontati, di luoghi comuni. Però è anche vero che purtroppo da parte nostra, da parte dei musulmani, ci diamo la zappa da soli sui piedi. Perché tante volte i primi nemici di noi stessi siamo noi, che prima non conosciamo la nostra religione e poi abbiamo dato appunto la nostra religione in mano a chi non la merita, quindi a persone che sono schiave del potere, schiave del denaro, schiavi dei poteri forti. Io spero di aver esaurito insomma abbastanza su quello che è il concetto dell'Islam e di aver chiarito quel punto di domanda, religione di pace?
Sì,
le religioni devono essere religioni di pace, perché se le religioni diventano religioni di guerra significa che abbiamo fatto esattamente il gioco dei dittatori, del dialogo e di chi rinnega Dio. Grazie.
Per questo suo intervento appassionato e molto chiaro, che ha veramente dissipato alcuni equivoci, alcune ignoranze che abbiamo tutti nei confronti dell'Islam. Naturalmente ci possono essere opinioni diverse, curiosità. Io mi auguro che ci siano da parte vostra delle domande, magari mentre cominciate a formularle nella vostra mente, ridò la parola per qualche minuto a Luciano, vuoi dire qualche cosa?
Dunque, intanto che diversi passaggi delle cose dette da me, l'ultima che ha detto, noi musulmani non conosciamo la nostra religione, ti garantisco che nel cristianesimo è tale quale, uguale proprio. E questa anche per colpa nostra, io dico sempre che è stato un errore tragico quello di inserire nelle scuole l'ora di religione confessionale cattolica. Il risultato è che molti possono uscire da quell'ora e il risultato è che i nostri studenti non conoscono la storia della religione, del cristianesimo, e quindi non capiscono come possano studiare letteratura, storia dell'arte, eccetera. Cioè che in Italia non si conosca il cristianesimo non dal punto di vista confessionale, perché quella è una scelta personale, ma dal punto di vista storico, artistico, culturale è una pazzia. Ma anche molte altre cose che hai detto, che mi sono così appuntato, mi sembravano davvero da poter applicare anche il cristianesimo. Ti faccio io una domanda, che è questa: mi ha molto colpito in questi giorni, ho letto un profilo di un mio carissimo amico, un palestinese melchita che è morto a febbraio, Jerry Scuri, un palestinese che ha fondato il centro di dialogo interreligioso all'ICA a Betlemme, Islam, cristianesimo, ebraismo. L'ultimo suo lavoro è andato a ricostruire l'arrivo del califo Omar a Gerusalemme ed è una storia veramente incredibile, perché questo califo conquista Gerusalemme. Oggi ci aspetteremmo che avrebbe fatto stragi di cristiani, distruzione di templi, eccetera. Questo califfo arriva a Gerusalemme e si ferma davanti al Santo Sepolcro e non osa avvicinarsi perché riconosce in quel luogo il luogo per eccellenza del cristianesimo. Quindi dice: guai se io faccio un passo avanti. Gli risponde in qualche modo il vescovo cristiano di Gerusalemme, il quale gli si avvicina, gli porta simbolicamente le chiavi della città, convinto, come poi è stato, che il fatto che la città fosse stata conquistata da musulmani non avrebbe minimamente modificato i rapporti di convivenza, di libertà religiosa, eccetera, che c'erano a Gerusalemme, come poi è avvenuto. Ecco, io ti domando, in qualche modo, secondo te potrà tornare un giorno questo tipo di rispetto reciproco, di convivenza reciproca, come in qualche modo la Siria è stato un esempio, no, da questo punto di vista, uno dei paesi forse in cui la convivenza era più praticata? Perché davvero mi ha molto colpito, e davvero pensavo la stessa cosa anch'io, no? Quando io penso alle crociate penso che siano state delle bestemmie, che i cristiani hanno bestemmiato e bestemmiando hanno fatto le crociate. Quindi quando dicevo che quel punto interrogativo, certo che il cristianesimo è stata una religione che ne ha fatte di tutti i colori, ma in violazione dei propri principi, non in ossequio, questo è il punto. Quindi voglio dire, anche i cristiani hanno bestemmiato quando hanno fatto le guerre, quando hanno fatto le crociate, quando si sono asserviti al potere e così via. Io ho apprezzato tantissimo il tuo intervento, veramente ti ringrazio, mi sembra fondamentale, bisognerebbe riuscire a dire queste cose nelle scuole, perché se non lavoriamo da lì il nostro futuro non ce l'avremo.
Grazie, questi concetti non solo nelle scuole, ma proprio per il discorso di cui parlavamo prima, cioè che i musulmani non conoscono spesso la loro religione, noi questi concetti cerchiamo di ripeterli anche ai nostri giovani, alle nostre comunità, perché se la comunità si definisce islamica solo perché ognuno ha un papà e una mamma musulmana, non significa che sia una comunità che conosce la propria religione. Questo ritorno al rispetto è un desiderio importante, tanto quanto il desiderio dell'aria, di respirare aria pulita, perché senza il rispetto reciproco, senza l'apertura all'altro, senza questa forma di inclusione dell'altro, noi non facciamo altro che danneggiarci a vicenda, perché io non posso pensare di essere felice se la mia felicità danneggia te. Se io ho un giardino e questo giardino me lo prendo tutto per me e ti lascio fuori, in mezzo alla strada, sono davvero felice di avere questo bel giardino? E qui non è utopia, non è, ma è un minimo senso di giustizia, è un minimo senso di convivenza. L'Islam ci insegna una cosa, che gli esseri umani, c'è cioè un detto del profeta, sono soci in tre cose, soci nella terra, nell'aria e nell'acqua. Allora, se tutti quanti noi in questa stanza e tutti quelli fuori siamo soci in queste tre cose importanti, che cosa significa? Che nessuno di noi può prevaricare l'altro, ma anche che ognuno di noi è responsabile della corretta gestione della terra, dell'aria e dell'acqua, quindi che deve preservarne la purezza, deve coltivarle, deve trattarle bene, perché siamo tutti soci, quindi abbiamo tutti quanti l'interesse affinché questa terra, quest'acqua e quest'aria siano per tutti noi disponibili e siano buone. E questo è la sintesi di quello che ci stiamo dicendo, cioè il rispetto reciproco, il rispetto dei luoghi, dei simboli. Adesso sta per avvicinarsi il Natale, io già mi immagino come tutti gli anni quelle polemiche che veramente da far cadere le braccia, il presepe piuttosto che l'albero, piuttosto che il crocifisso sì, il crocifisso no. Io sono nata in Italia da genitori musulmani praticanti, in classe ho sempre avuto il crocifisso, i miei figli si avvalgono dell'ora di religione, ma non perché noi ci siamo convertiti, ma perché è una forma di rispetto, è una forma di apertura. È una forma di apertura verso l'altro, e questo non lo dico appunto per prendere l'applauso, ma lo dico perché conviviamo tutti i giorni con questa realtà. Certo. La mia vicina di casa dice il rosario a certe ore, io prego a certe ore, tante volte ci incontriamo, io sto per fare questo, tu stai per fare questo, e c'è questo scambio, e ci diciamo a vicenda prega anche tu per me. Quindi quel rispetto che c'era allora è oggi più che mai fondamentale. È inutile che noi andiamo sulla luna, che su internet abbiamo mezzo mondo, se poi non siamo capaci di volerci bene gli uni con gli altri. Forse questa è la vera sfida oggi dell'umanità, è riscoprire e non avere paura di pronunciare la parola amore, cioè di volersi bene tra di noi. Volersi bene significa accettare l'altro, accoglierlo, significa capire le sue esigenze. Questo è volersi bene e rispettarsi, e secondo me senza rispetto non andremo da nessuna parte, da nessuna parte.
Brava.
Brava. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire? Benissimo, venga qua.
Allora, grazie intanto per queste bellissime considerazioni. Anch'io sarò molto veloce perché avrei molti punti da dire. Trasvolo velocemente sulle cose iniziali dette, no? Mi meraviglia che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo, che domandò ragione dal momento che era un essere onnisciente. Poi lei dice, adesso mi riferisco al dottor Benigni ovviamente, che Gesù ci dà esempi di perdono, però Gesù caccia anche violentemente i mercanti dal Tempio. E inoltre, quando si dice che il potere religioso è garante della morale, io mi domando se c'è bisogno di una religione perché ci sia moralità. E poi ancora una cosa a cui mi ero appuntata, però a cui già lei ha risposto con le parole di Papa Francesco, perché alla fine di questo discorso lei diceva oggi però ci stiamo avvicinando alla pace rispetto a quello che narrano le scritture, e io penso ci stiamo avvicinando alla pace con le eccezioni delle parole dei papi o con la realtà quotidiana di una società che vive appunto invece di apparenza, di profitto, di ignoranza, di egoismi e di superficialità. L'ultima cosa che non avevo considerato prima. Quando lei dice che nella scuola l'ora di religione confessionale, invece io penso proprio al contrario, io vedo che i nostri figli, i nostri nipoti non conoscono la religione proprio perché non si fa catechismo. Il cristianesimo, del cristianesimo e della storia della religione si parla, questo dipende naturalmente dalla moralità dell'insegnante, perché nella storia comunque se ne parla, ma il fatto che i ragazzi vanno a catechismo e fanno disegni o altro, fanno l'ora di religione anche nelle scuole superiori e invece si parla di attualità, cosa bellissima, ma in tutte le materie si parla di attualità. In pratica io ho dovuto insegnare io la religione ai ragazzi che insegnavo invece lettere, perché come lei dice non si può fare, non si possono fare altre materie se non in rapporto, proprio perché c'è questo rapporto di moralità. E quindi a me dispiace che la religione come catechismo non ci sia più da nessuna parte, anzi addirittura i vescovi hanno proibito professori di religione a insegnare religione. E a me è stato detto da professori di religione, poi se mi dicono una bugia, i ragazzi resta il fatto che non sanno la religione, non sanno niente della nostra, peggio di quello che diceva la dottoressa. Riguardo poi alla dottoressa Smè, vi chiedo scusa in anticipo perché io sono abbastanza ignorante del fenomeno dell'Islam e quindi faccio delle domande che sono un po' vox populi e quindi vorrei un chiarimento su questo. Intanto un approfondimento sul fatto che lei già detto, cioè il rapporto uomo-donna. È pacifico che nell'Islam comunque l'uomo ha diritti che la donna non ha. E inoltre, già sto fatto, si dice le quattro donne, che le donne invece non possono avere molti mariti, eccetera, tanto per fare un esempio. Poi io mi domando, lei ritiene che la maggioranza delle persone aderenti all'Islam conosca il fatto che il velo non è un fatto religioso? Perché molte mi hanno detto che loro lo mettono perché così vuole la religione, forse questo fa parte dell'ignoranza di cui lei parlava. L'ultima cosa, il rapporto dell'Islam con l'ateismo. Io mi domando anche qui, siete veramente convinti che un ateo non possa essere un'ottima persona? Perché già la nostra Costituzione ci ricorda, per esempio, che questo non è vero. Grazie.
Io volevo dire una cosa.
In modo che sentano tutti, c'è qualcuno che vuole andare a
devo contraddire la persona, perché in pratica il catechismo ci avviene un'ora alla settimana. A scuola, se c'è l'ora di religione, c'è un'ora alla settimana, se poi il ragazzo va, quello da dire. Devo dire poi un'altra cosa, la famiglia cosa fa alle spalle? Cioè quel ragazzo vive nella famiglia o i genitori ci sono solo dalle 9 alle 10 di sera?
I genitori sono quegli alunni ai quali non è stato insegnato di cosa.
Ma allora deve prendersela con i genitori, non
no,
con
se la scuola è scuola di religione, deve insegnare la religione, così come il catechismo.
Ma guarda, io so che tanti ragazzi se ne vanno fuori e il catechismo di tanti ragazzi non se ne non pare. I genitori devono fare il loro
buono. C'è qualcuno che vuole ancora intervenire? Prego.
Intanto
microfono vicino alla bocca.
Sì, intanto vorrei ringraziare sia Luciano Benini per avere Luciano per questa esposizione così chiara e soprattutto anche così vera, così come altrettanto vera e chiara è stata l'esposizione della professoressa. Io sono nel mio percorso teologico sono stata allieva di Khaled Fuad Alam il quale mi ha parlato proprio come ha parlato lei. E quindi io ricordo di aver imparato la prima sura, la bellissima prima sura, e di essere rimasta meravigliata di un Islam così dolce, ma anche così, è così profondamente sensibile, così umano e così trascendente allo stesso tempo. Cioè, quindi ho una concezione molto bella dell'Islam e penso proprio che sia vero che anche l'Islam, come del resto anche adesso la religione cattolica, venga strumentalizzata per fini diversi. Soprattutto, e quindi grazie, sono felicissima di aver partecipato a questo intervento, a questo incontro. Però ecco, quello che volevo dire è la differenza fra quello che è il catechismo e quello che è l'insegnamento della religione cattolica. Cioè, a parte che un'ora è poca veramente, però ha ragione Luciano Benini, cioè noi a scuola non possiamo fare catechismo, non lo dobbiamo fare catechismo, noi dobbiamo insegnare storia del cristianesimo, storia del cristianesimo. Possiamo anche leggere la Bibbia storicamente, contestualizzandola e attuando il metodo storico-critico, ermeneutico, quello che volete, però non facciamo catechismo a scuola, assolutamente, perché sarebbe una scuola confessionale. Il catechismo va fatto nelle parrocchie e i genitori devono collaborare con le insegnanti di catechismo per sapere qual è il programma, quali sono le preghiere che devono imparare, tutto quello che devono sapere prima di prendere, non so, i sacramenti, se li vogliono prendere. Però voglio dire, se nelle scuole ci fosse un insegnamento di storia della religione come materia di studio, noi non avremmo i ragazzi che vanno via dalla scuola e ne rimangono, io ho due figlie che insegnano e dice quando c'è l'ora di religione rimangono in cinque, ecco, tutti gli altri sono fuori. Dove trovano, come fanno questi ragazzi a fare storia della religione che va conosciuta prima di fare il Padre Nostro? Bisogna conoscere la storia, bisogna conoscere perché il Nuovo Testamento è il complemento del primo, che cosa c'è nel Primo Testamento, ma leggere il Primo Testamento da soli fa paura, bisogna contestualizzarlo, bisogna conoscerlo, non mi sono azzardata per anni di aprire la Bibbia, perché se non con una guida, adesso sì, con una guida che mi ha formata in questo senso, perché ci sono delle contraddizioni, ci sono delle cose che vanno contestualizzate e i ragazzi le devono sapere. Dove? A scuola. Tutti hanno diritto di sapere, tutti. A me piacerebbe anche che ci fossero degli insegnamenti almeno delle tre religioni del libro. Ecco, mi piacerebbe tantissimo, anzi tanto è vero che oggi mia figlia mi diceva: mamma, io vorrei fare interculturalismo nella scuola, io vorrei sapere se è possibile chiamare, non so, Luciano Benini, questa persona, se potete andare anche nelle scuole. Per me è una cosa bellissima che mia figlia mi abbia detto questo, perché ecco, se noi vogliamo, e chiedo scusa poi finisco, realizzare, io credo nel tempo, in un tempo molto lungo, quello che Luciano Benini ci ha detto, torneremo ai tempi di, bisogna cominciare dalla scuola elementare, anzi anche prima, ad abituare il ragazzo al dialogo e al rispetto. Se noi non facciamo questa azione educativa e se non facciamo sì che i nostri ragazzi siano aperti al dialogo, alla solidarietà e alla collaborazione, Luciano, non torneremo mai. Ed è per questo che io anche nella parrocchia dico: facciamo scuola della parola, cominciare da quando si è piccoli. Ecco, con questo chiedo scusa per essermi allungata.
Brava.
Grazie.
C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Ma a questo punto vorrei porre... Sì, ecco.
La nostra religione è una religione gerarchica, vale a dire c'è un papa, dei vescovi, il sinodo dei vescovi, i sacerdoti. E quindi c'è una guida per cui, come in questi ultimi giorni, un sacerdote si è permesso di dire che il terremoto era castigo di Dio, è stato richiamato pubblicamente. Ecco, io mi chiedo se nella religione musulmana ci fosse una guida, non dico un papa, una guida che controlli se questi imam sono nella giusta via o no. Io glielo chiedo, anche se dico ci sono dei papi che hanno indetto le crociate, quindi non è detto che avere una guida vada sempre nel modo giusto.
Allora, scusate, c'è un bambino che vuole
parlare.
Io vorrei proprio fare una domanda a... Aspetta, come si chiama? Il velo è un concetto religioso oppure è stato inventato dagli uomini che hanno detto che le donne si devono sottomettere? Io ti voglio fare solo questa domanda. Allora, posso partire a ritroso dalla risposta a Francesco, che mi sembra più. Allora, innanzitutto grazie Francesco della passione che hai messo nella domanda e del fatto stesso che l'hai fatta. Perché chiedere significa avere coraggio di conoscere la risposta dell'altro. Allora, in questa stanza quante donne velate vedi?
Una sola.
No, siamo in due. Guarda lassù. Allora, io lo dico sempre, una volta pensate ero all'interno di una chiesa e a fianco a me avevo una bellissima statua della Madonna col bambino e il parroco che gentilmente, con una maniera estremamente bella mi aveva invitato, è per la prima volta che una donna velata entra in chiesa, da tanto tempo, dall'epoca delle nostre nonne. E invece ho detto, no scusi, ce n'è una proprio qui vicino a me. Perché ti dico questo, Francesco? Perché se anche Maria, la mamma di Gesù, portava il velo, significa che il velo, un significato storico, un significato religioso, ce l'ha. Che cosa significa religiosamente il velo? Quindi se è religioso non può essere né umiliante, né può essere una costrizione, perché se tu fai una cosa per religione, la fai per amore, la fai perché ci credi. Quindi se tu fai una preghierina, se tu dai l'elemosina per i poveri, se tu fai il digiuno, non lo fai perché mamma sta lì e dice non ti do la PlayStation, lo fai perché la cosa, magari non ti dà la PlayStation se non fai i compiti, però per le questioni religiose la mamma vuole che tu partecipi col cuore, perché anche nell'Islam si dice non c'è costrizione nella religione, cioè la religione è un atto di fede, nessuno ti può costringere, perché se io costringessi mio figlio a pregare, mio figlio farebbe ginnastica, si piegherebbe, ho pregato. Quello che c'è nel cuore non può essere costretto, per cui il velo non può essere un'imposizione per umiliare le donne o da parte degli uomini per comandare le donne. Qui parliamo un attimo di religione. Religiosamente che cosa simboleggia il velo? Simboleggia la purezza, simboleggia il nascondere una parte di sé, che in questo caso sono solo i capelli, come segno di modestia. Quindi non sono meno femmina o meno donna o meno carina se porto il velo. Sono semplicemente in un atto di dimostrazione a Dio che posso essere modesta, è un richiamo di modestia. Pensa che esiste un corrispettivo del velo anche maschile, perché per esempio gli uomini musulmani come segno di modestia non indossano l'oro e non indossano la seta. Sono due cose un po' diverse, perché l'oro e la seta magari non li vedi, il velo lo vedi, però ha questo significato. Quindi dal punto di vista religioso, qua te lo sottolineo tre volte con l'evidenziatore giallo, Dal punto di vista religioso, anche qui rispondo automaticamente anche alla signora, il Corano incita al velo come un segno appunto di adorazione, quindi è come se facessimo una preghiera. Che cosa accade però? Che quando torniamo ai famosi uomini che prendono il potere e vogliono controllare le masse, quando la religione va nelle mani delle persone sbagliate, queste persone girano la religione a loro piacimento. Per cui se io fossi nata in Afghanistan, in Iran o in Arabia Saudita, in questi tre paesi il velo invece me l'avrebbero imposto, mi avrebbero detto tu sei costretta a portarlo. In Afghanistan avrei dovuto indossare il burqa, che è una specie di tenda azzurrina con una retina davanti, in Iran avrei dovuto indossare il chador, che è un'altra tenda nera, e in Arabia Saudita il niqab, che è lo stesso un'altra tenda nera. Io se fossi nata in questi tre paesi, io il velo l'avrei bruciato, perché tu non puoi impormi una cosa che mi nasconde, che mi impedisce anche il movimento, che mi nega come persona, che nega il mio sguardo al mondo, dicendomi lo fai per la religione. Tu me lo stai imponendo perché fa comodo a te, perché così mi controlli. E allora, quando l'uomo o gli uomini o il potere mette le mani sulla religione, succedono le cose bruttissime. Per cui io sono la prima a dirlo, che se io fossi nata in un paese che me l'avesse imposto, cioè tu da domani se esci di casa devi uscire coperta. No, chi l'ha detto? Perché io domani potrei anche uscire di casa senza il velo. Io lo devo fare perché lo sento. Non lo devo fare perché mi dona con l'azzurro della maglietta. Allora, il fatto che io abbini il velo, per esempio, al mio modo di vestire, è perché invece a me piace portarlo, perché è una parte di me. Per cui, giusto quello che hai detto te, che hai avuto questo sentore, questo campanello d'allarme, cioè è di questa invenzione degli uomini per controllare. Sì, ci sono uomini che per controllare le donne le costringono a non lavorare, a coprirsi, a stare a casa, eccetera, eccetera. Però il velo, guarda quanto è bella Maria, il velo ha invece dei significati storici, antropologici, religiosi molto, molto antichi. Per cui non è sempre un velo scelto, tante volte viene imposto. Però quando parliamo di religione pura, e noi oggi stiamo parlando di religione e non di politica, il velo ha quel significato lì. Per cui se tu hai una vicina di casa o qualcuno che lo porta, non guardarla come una persona minorata o come una persona costretta, guardala magari con curiosità, perché guardandola con curiosità puoi capire tante cose, perché se è una persona che in qualche modo è stata costretta dalla vita a certe cose, lo capisci, tu sei un bambino molto intelligente. Se invece è una persona che crede in quello che fa, magari ti incuriosisce vederla, però ecco, sai che è una persona che crede in quello che fa. Cosa facciamo? Risaliamo con le domande? Facciamo un altro giro?
Le domande sì. No.
Me la fai in privato dopo allora? Ok. C'era una signora che si è alzata?
Ho visto la signora alzarsi e poi sedersi.
Allora, se non si è alzata la signora, Francesco, c'è un'altra domanda.
Io volevo intervenire.
No, io volevo bloccare.
C'è la
mano. Francesco, vuoi dire un'altra cosa?
No, Francesco, posso spiegare questo?
La prima cosa che volevo dire, io accanto a casa, proprio davanti, c'ho una specie di vicina venuta da pochi giorni col balcone qua, proprio nata in Siria anche lei porta il velo, è solo, ovvero il marito non si sa, e ha 5 figli, tutti di varie età. Noi, detto che lei non sa guidare né andare in bici, è una figlia, fa anche la seconda media, però va nella prima, così per ambientarla, noi l'accompagniamo perché non sa andare in bici. Invece la seconda cosa che volevo dire, tu conosci Sebastiano Nino Fezza? Dubitavo che non lo conoscessi.
Mamma mia,
è un mio grande amico,
Posso chiederti una cosa? Quanti anni hai?
10.
Lui è il mini sindaco di Fano per caso? No. Ecco, se in futuro eleggeranno un sindaco a Fano, un presidente, io sarei contenta di vedere una persona intelligente come te. Dunque, cerchiamo di essere velocissimi, così chiudiamo in tempi ragionevoli. Allora, Sebastiano Nino Pezza lo conosco e non avevo dubbi che un ragazzo intelligente come te lo conoscesse, perché so che spesso viene a Fano per leggere le iniziative di solidarietà. È un uomo straordinario, tutto quello che fa lo sapete, quindi non c'è bisogno che ve lo dica, quindi sì, siamo amici. Recentemente poi, non so se hai visto su Facebook, ha anche preso un premio proprio per il suo impegno, quindi la gente gli riconosce questa sua generosità. E perché dicevi specie di vicina? Perché nuova?
No, perché è venuta da pochi giorni.
Ok, sì, perché quindi è nuova, non c'è ancora. Allora, guarda, tu hai toccato un punto importantissimo che secondo me potrebbe essere anche la conclusione di tutto questo incontro. Una donna sola con 5 figli che arriva in un paese straniero, arriva su un barcone e in un paese dove non conosce la lingua, dove non conosce nessuno, dove non ha famiglia, dove non ha appoggio. Allora, questa persona sicuramente si lascia alle spalle quello di cui abbiamo parlato, quindi la guerra, la violenza, la paura. E questa donna è stata disperata, ma è stata anche coraggiosa, perché ha detto: io voglio portare i miei figli in un posto diverso, dove non si sveglino tutte le mattine con le bombe, ma magari accendano un televisore e guardino i cartoni animati come si faceva in Siria prima della guerra. Quindi quello che tu, la tua mamma, il tuo papà state facendo, cioè aiutare, è qualcosa di bellissimo. E il buon Dio sarà contento di quello che stai facendo, perché aiutare non significa appunto essere dei politici, essere grandi. Aiutare a volte anche il sorriso che tu regali a questi bambini, se giocate a pallone insieme, adesso forse è freddo per giocare fuori, però il sorriso che tu gli regali gli ridà quell'umanità che loro hanno perso con la guerra. Quindi questa esperienza che tu oggi hai raccontato, della quale ci hai resi partecipi, è bellissima. Io quindi ringrazio anche la tua famiglia per questo, perché io sono siriana e quando sento le storie di siriani chiaramente mi piange il cuore, perché io piangerei per tutti quelli che muoiono a mare, per tutti quelli che fuggono. Però quando quelle persone hanno il tuo stesso sangue, il tuo stesso nome, la tua stessa storia, fa più male, purtroppo. Per cui ecco, bellissimo questo esempio di accoglienza e vedrai che tra qualche anno, se ci incontreremo, tu e questi bambini mi racconterete a vicenda delle storie belle, cioè loro mi racconteranno di un bambino biondo, italiano, in cui hanno giocato, che magari gli ha insegnato qualche lettera, qualcosa, un gioco nuovo, e tu mi dirai che magari ti hanno insegnato qualche parolina di siriano o ti hanno raccontato quello che facevano nel loro paese. Non no, vuoi?
No, perché no, c'è un altro motivo, che loro tra poco vanno in Germania in campo
nuovo. Ok, ma se non sono loro magari saranno altri bambini, quindi se ti capiterà questo incontro...
Francesco, ti vogliamo sempre qui.
Ok, quindi Francesco, in bocca al lupo perché sei un ragazzo molto valido, qui di nuovo la famiglia, quando la famiglia ha le spalle.
Sì, allora adesso risponderà alle domande che sono state fatte precedentemente.
Per me abbiamo toccato tutto, allora non so se sa che il professor Allan purtroppo non c'è più, ci ha lasciato.
Sì,
okay.
Purtroppo
poi una morte molto triste perché era da solo in un albergo.
È stata
una grande perdita.
Stava tornando in Algeria, esatto. Sempre in corrispondenza con
sì.
Lui.
Purtroppo quella è stata una grande perdita perché era una delle voci più belle comunque.
Sì.
Allora, per quanto riguarda il rapporto tra Islam e ateismo, allora l'Islam è chiaramente una confessione religiosa e quello che dice la religione riguarda le persone che ci credono. Quindi io come singolo non potrei mai giudicare una persona dal fatto che crede o non crede. Io mi rapporto con le persone senza mai neanche permettermi di chiedere se sono credente o no. Ed ho dei bellissimi amici, delle amicizie storiche con ragazzi cristiani, cattolici, che frequentano appunto la parrocchia, che fanno catechismo, eccetera, ma anche con persone atee, perché io riconosco in loro l'umanità che hanno. E qua voglio raccontare un piccolo aneddoto personale. 2 anni fa purtroppo è venuta a mancare mia sorella, morta prematuramente di infarto a 39 anni. Anche lei vissuta sempre qui in Italia, quindi tutti amici italiani, colleghi di lavoro italiani. E la cosa bellissima nel dolore è stato che al suo addio non è venuta solo la comunità musulmana a pregare, ma entravano con tanta tranquillità assoluta e assoluta naturalezza. I vicini di casa del paese dove stiamo facevano il segno della croce, entravano i suoi amici appunto cristiani, leggevano il Padre Nostro, sono venuti addirittura degli amici buddisti, hanno letto una loro preghiera, e venivano degli amici atei e hanno semplicemente magari lasciato dei fiori. Allora io dico, questo dovrebbe essere il cammino, cioè nella vita e anche nel momento doloroso, cioè riconoscere che siamo diversi, che abbiamo dei percorsi diversi, ma rispettarci a vicenda. Io credo che lei, col suo modo straordinario di fare, infatti si è fatta ben volere, e che tutti poi abbiano voluto esprimerlo, venendo fisicamente anche a salutarla, pregando nella loro religione, proprio perché si sentivano a loro agio con lei. Questa penso che sia la strada più giusta. Per quanto riguarda il velo, no, io invece credo che il velo sia un elemento di ispirazione religiosa, e come ho già detto ampiamente a Francesco, chiaramente in termini più semplici, che spesso sia stato strumentalizzato appunto religiosamente, che sia stato strumentalizzato politicamente, quindi c'è un tradimento anche di quel significato. Tornando su, allora, rapporto uomo-donna, anche qui chiariamo una cosa: l'Islam è invece una religione che parifica i diritti e doveri dell'uomo e della donna, siano essi padre e madre, siano essi fratello e sorella, siano essi marito e moglie. E sono invece certe tradizioni appunto dei vari paesi di cui abbiamo parlato prima, che sono talmente radicate, talmente maschiliste, patriarcali, che invece ancora segregano la donna a ruoli esclusivamente domestici, che addirittura impediscono alle donne di votare, di essere votate, di lavorare, di avere un'indipendenza economica. Ciò che invece dice l'Islam è che il migliore di noi è quello che si dà di più da fare per costruire il bene, per cui non fa una differenza tra uomo e donna. E anche il discorso della poligamia è un discorso che valeva per quell'epoca, perché prima dell'Islam, nella penisola arabica, c'era una poligamia selvaggia, quindi un uomo prendeva 3, 4, 20 mogli, e invece l'Islam ha dato delle regole molto precise, molto ferree, per regolarizzare quel periodo storico. Tant'è che la poligamia oggi nella maggior parte dei paesi musulmani è bandita proprio per legge, perché ci si rende conto che è una forma di famiglia che non può reggere, che non può essere confrontata. Altri paesi invece la mantengono, perché il ragionamento è questo: piuttosto che avere una moglie e un amante, dicono che diventano entrambe mogli. Chiaramente a me fa raccapricciare, insomma, un ragionamento del genere, perché è un ragionamento che va soltanto ad avvantaggiare i piaceri del maschio, quindi non della donna. Invece ciò che dice l'Islam è che la famiglia è basata sul rapporto, sull'unione, il matrimonio tra un uomo e una donna, e che quindi devono avere le stesse responsabilità, gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli. Quindi la parità di genere dal punto di vista religioso esiste nel riconoscimento delle diversità. Invece dal punto di vista appunto sociale, troppa ne abbiamo di strada da percorrere, ma purtroppo non è un problema che riguarda solo i paesi arabi e musulmani, è un problema che ci riguarda in tutti i posti del mondo. Credo di aver risposto a tutto.
Io aggiungo solo questo: credo che l'incontro di questa sera, grazie ad Asmè, ci abbia in qualche modo fatto intravedere un altro mondo possibile, un'altra possibilità di rapporti fra di noi. Allora termino con questa cosa che mi colpì molto qualche anno fa. Voi sapete che quando Maria, la mamma di Gesù, quando Gesù muore, Maria dopo un po' di tempo si trasferisce ad Efeso, l'attuale Turchia, e lì c'è la casa dove Maria ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. E io sono stato in questa casa, e la cosa impressionante è che nell'arrivare in questa casa c'è un viale lunghissimo con migliaia e migliaia di foglietti di preghiere a Maria, la maggior parte delle quali sono scritti da uomini e donne musulmani. Ecco, questo credo sia così l'esemplificazione di un altro mondo possibile, un'altra convivenza possibile, che questa sera abbiamo cercato in qualche modo di prefigurare.
Vorrei per concludere, dopo aver ringraziato Asmè Dacan e Luciano Benini per questo incontro, che è stato veramente interessante e ci ha fatto conoscere anche cose che noi non sapevamo, quindi è stato molto utile, vorrei ricordarvi che mercoledì prossimo proseguiamo il ciclo sulle grandi religioni monoteiste con questo argomento: ebraismo e cristianesimo. E forse stasera, se ci fosse stato tempo, avremmo potuto parlare un po' anche di ebraismo e islamismo, ma avremo modo sicuramente di parlarne in futuro. Grazie a tutti quanti e arrivederci a mercoledì prossimo.
Ciao, ciao.